E ricomincia ancora per questa settimana Floppy Disk. Io sono Matteo Pizzirani e questa sera siamo in formazione un po' ristretta. Infatti qua con me c'è Mirko Mazzatosta.
Buonasera.
E Matteo Scannavini.
Round one. Fight.
Allora, formazione ristretta, ma siamo assolutamente sul pezzo, vi riempiremo di chiacchiere anche questa settimana. Volevo però ricordarvi, prima di iniziare a parlare a ruota, che potete andare sotto tutti gli episodi Spotify e lasciarci così votare per l'uno contro uno che andiamo a riproporre tutte le volte. E vi chiedo anche, se vi va, di lasciarci un commento, una recensione, perché a noi fa estremamente piacere, e perché no, anche magari lasciarci una mail sulla posta di floppy @gamesource.it. Chiaramente Floppy Dischita su Instagram e su Facebook, venite a trovarci e venite a vedere le nostre brutte facce che purtroppo questa settimana non potrete vedere, perché insomma non sempre siamo attrezzati per registrare il video, però vabbè, insomma, non tanto per noi quanto è un po' un peccato per le due riviste che andremo a leggere questa sera. Ma andiamo per ordine e partiamo come sempre con l'uno contro uno. Picchiaduro a scorrimento o picchiaduro a incontri? Pensateci un po', ragazzi, se vuole iniziare Scanna.
Allora, devo dire che dovrei andare con i picchiaduro a scorrimento. Non sono mai stati picchiaduro incontri uno dei miei generi preferiti, a parte una grande eccezione di cui parleremo più avanti nella puntata, e soprattutto negli ultimi anni non ho mai avuto lo sbatto, usando un termine tecnico, per cominciare a imparare tutte le combo, le cose. Me ne sono goduti nella mia vita, non è che non ne ho mai giocati. Soprattutto Street Fighter è sempre stata una serie che mi ha gasato parecchio. Però soprattutto perché poi magari qua parliamo di retro, tanti anni fa c'erano i picchiaduro a incontri, a scorrimento, e tra quelli ci sono tanti giochi che invece mi piacciono veramente molto, come Cadillac and Dinosaurs, di cui abbiamo già parlato in vecchie puntate. Ricordo in sala giochi benissimo il gioco dei Simpson, che... Sì. Che ci giocavo spesso, beh, i vari Streets of Rage, Double Dragon, insomma, Alien vs Predator, ce ne sono veramente tanti, e siccome in generale mi piacciono, a parte i giochi sportivi, proprio quei giochi che hanno magari un pochino più di storia, poi andare avanti, vedere cose, ho generalmente preferito i picchiaduro a scorrimento a quelli a incontri, anche se oggi ormai quelli a scorrimento... Cioè, si sono trasformati negli action, ormai non... Quali sono, sì, esempi, a parte qualche piccolo... C'è stato l'ultimo Streets of Rage, che era molto bello, e anche l'ultimo Tartarughe Ninja.
Sì, bellissimi. Sì, forse una incarnazione un po' più rimodernizzata del picchiaduro a scorrimento può essere Yakuza.
Ah, sì. Ah. Sì, con... un po' di open world, un po' di RPG, però sì, assolutamente, è vero. Può essere una visione moderna, Yakuza a me piace molto, quindi ci sta. Non fa altro che confermare la mia risposta, allora.
Ok, ottimo. Mirko, è la tua volta.
Incontri, ma per il semplice motivo che letteralmente nasco su quel tipo di picchiaduro, quindi ho sempre giocato a quelli. Il picchiaduro a scorrimento mi piace, ma faccio veramente tanta fatica a non annoiarmi dopo mezz'ora. Nonostante, ripeto, li ho giocati, mi piacciono, ma non lo so, non sono il mio genere, ecco.
Certo, beh, è più che legittimo, direi. Io devo votare invece per i picchiaduri, perché è plurale, quindi giustamente giusto, picchiaduri... Giusto. Picchiaduro a scorrimento, perché allora picchiaduro, dai, continuo con questa cosa. Picchiaduro incontri, Ne ho giocati pochi, ma veramente solo in epoca PlayStation 1, no? Quando si giocava praticamente tutto. Io ho giocato solo Tekken 3 e Blade Runner 2, qualcosina di Street Fighter 2 in sala giochi, ma veramente poco. Per il resto, picchiaduro a scorrimento mi piacciono un sacco, anche se, appunto, come dicevamo, non sono un genere che ha avuto grande fortuna nelle ultime decadi, ecco. Però diciamo che per i picchiaduro a incontri c'è anche molto da studiare di solito. Cioè,
sì.
Bisogna studiarsi per bene tutti i colpi e allo stesso tempo cioè, è bello giocarli in multiplayer perché diversamente in single player. Insomma, io ho sempre avuto bisogno di un senso di progressione all'interno di un gioco, cosa che appunto un picchiaduro incontri, così come un RTS per esempio, non riesce a darmi, e quindi sì. Chiaramente sono generi che ho un po' lasciato perdere nel corso del tempo. Però
posso dire una cosa?
Vai.
Sui picchiaduro a scorrimento, quando il personaggio moriva non c'era il salto all'indietro con il rumore oa 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 oa.
È vero, sì. Sì. Quello è un grosso punto a sfavore, effettivamente. Arriviamo quindi al cuore della puntata, ma prima, ragazzi, dobbiamo per forza di cose lanciare la nostra sigla. Avete quindi capito che il focus di questa puntata saranno delle sonore mazzate, e infatti quest'oggi andiamo a festeggiare, ragazzi, i 25 anni di Super Smash Bros. Che usciva in Giappone per la prima volta su Nintendo 64 il 21 gennaio del 1999. E così, cari ragazzi, andiamo a leggerci la anteprima di Super Smash Bros. Dalle pagine di N64 Pro numero 1, pensate, di marzo del 1999, edito da Comic Art Publishing. E arriviamo a noi, e vediamo subito che c'è questo titolo che cappeggia nella parte sottostante della pagina, che dice: "Uè Mario, ti sei bevuto la mia birra?"
Serietà al comando. Subito.
Sì, infatti è durata molto poco questa casa editrice. Chissà come mai. Immaginate che accadrebbe se tutti i personaggi di Nintendo andassero al pub, bevessero qualche birra di troppo e facessero scoppiare una rissa. Beh, la baraonda di ubriachi che ne risulterebbe potrebbe essere la base per il prossimo gioco d'azione della Nintendo, dal nome invitante di Smash Brothers. Col titolo esatto di All-Star Dai Rantou Smash Brothers, per brevità Smash Bros., il gioco avrà per protagonisti 8 dei più noti personaggi Nintendo, e cioè Mario, Link, Donkey Kong, Kirby, Fox McCloud, Samus, Yoshi e, ultimo ma non meno importante, quel coso tipo scarto di gatto di Pikachu. E qui abbiamo Mirko e Scanna che gli viene un accidente e mi lasciano da solo in puntata.
Ma scusate, c'ho del fiano romano io, cioè nel senso...
Ma che cazzo? Ma scusa, ma vabbè, io non commento, ok? Però, ma che professionalità?
Era presto, era il 99, non sapevano ancora di cosa parlavano.
Sì, anche secondo me. E poi questi qua, ripeto, sono durati poco per un motivo, vabbè.
Con lo scarto di gatto, 2 punti... 25 anni dopo.
Esatto. Tutti gli 8 partecipanti avranno la loro arena di combattimento 3D per darti una visuale degli esterni, ed ognuna sarà cosparsa di power-up ed ostacoli. Ciascuno dei personaggi possiede un proprio stile di lotta personale ed abilità peculiari, compresi close range e attacchi proiettile. Un'uovazione. Link usa la sua Master Sword e lo scudo Hylian. Yoshi, beh, non pensavate mica che lo escludessero. Sferra ai nemici delle linguettate e li trasforma in uova. Gli effetti deleteri di Pikachu sono già ben documentati, perciò aspettatevi che provochi nausea e svenimenti solo con una scrizzatina d'occhio. Oh, veramente ho detto questo? Ma la vera botta finale è un'altra. Smash Brothers offre una modalità battaglia reale che permette a 4 personaggi di lottare contemporaneamente tutti contro tutti. Provate solo a immaginare Link e Fox McCloud allearsi per sbudellare Mario, uovizzato da uno Yoshi irritabile che si è stufato di avere Mario sulle spalle e dargli pugni in testa. Finora una sfilza di lottatori così era venuta fuori dalla scuderia Nintendo 64 e tutti avevano finito per deludere. Alla Nintendo hanno deciso chiaramente di seguire il detto «chi fa da sé, fa per tre», formando il loro proprio lottatore da competizione. E col grande N al proprio angolo, state certi che Smash Brothers terrà la distanza. Io non ho capito di che cacchio stanno parlando in questo ultimo pezzo, ma va bene così.
Chiaramente chi ha giocato negli ultimi 20 anni lo conosce benissimo Smash. Il punto è che non capisco loro che cosa, dove hanno trovato Fox e Link, mi sembra che sbudellano Mario, visto che comunque o meglio delle formule vincenti di Smash è proprio l'essere un picchiaduro totalmente distante da Tekken, da Street Fighter, da Mortal Kombat, molto più cartunesco e privo di sangue, eccetera, eccetera. Ci sono le botte, ma non è violento. No, c'è certo. Il martellone gigante, ci sono gli Ice Climber, però non è che le martellate fanno sangue tipo Mortal Kombat. Quindi non so bene da dove hanno visto.
Ma Mirko, volevano fare i simpatici, tutta
esatto.
Lì.
Sì, però
la birra, gli ubriachi.
Capito.
Cioè, proprio edgy. Sai, sono gli anni 90, quindi queste cose succedevano. Però sì, la cosa che mi traspare è che non capivano ancora cosa stava per iniziare. Forse non si è capito fino al GameCube, però adesso... Insomma, ne parliamo ora, però...
Esatto.
Cioè, era l'inizio di una roba molto grande. E infatti tante volte, leggendo queste anteprime, queste recensioni, cioè noi viviamo con 20, 25, 30 anni di vissuto post che hanno portato magari un gioco come Half-Life o Ocarina of Time a diventare uno dei giochi più famosi e apprezzati di tutti i tempi. Loro li recensivano come noi recensiremmo, non lo so... il L.A. Noire 2 se dovesse uscire domani. E quindi, cioè, a volte, al di là di questi che hanno fatto i simpaticoni, delle volte è bellino vedere com'era l'impressione che c'era appena prima di questi giochi che sono stati poi pietre miliari.
Giusto, ottimo punto di vista, non ci avevo pensato.
E questa, ragazzi, era l'anteprima di Super Smash Bros, letta da N64 Pro, numero 1 di marzo 1999, edito da Comic Art Publishing. Quindi, un compleanno molto importante, chiaramente uno dei giochi tuttora che è più in voga su Nintendo Switch, infatti Super Smash Bros 8, giusto, Scan?
No, Ultimate the...
Confuso 5. Con Mario Kart.
Mi sono confuso con Mario Kart, sì, esatto.
Sì, comunque è il quinto,
Dovrebbe essere.
64, Melee, Brawl,
Super Smash Bros. Per Wii U / 3DS e Ultimate.
Quindi
perfetto,
sì,
perfetto. Quindi, comunque, un titolo giocatissimo, penso che sia anche categorizzato come eSport. Penso che ci siano dei tornei a livello competitivo, forse
da
anche
parecchio.
A Evo addirittura.
Sì, posso confermare che a Evo c'è Smash c'è da tanti anni e la cosa anche interessante è che almeno fino a una delle ultime edizioni ancora Super Smash Bros. Melee, che è il capitolo per GameCube, aveva un suo torneo separato dedicato a Evo. Anche se era tipo un gioco che ormai anche quello, visto che è uscito 2 anni dopo, quindi nel 2001, 2001-2002, ormai ha più di 20 anni anche quello. Però è stato il gioco che, se vogliamo, ha proprio fatto, cioè ha fatto diventare grande Super Smash. È stato il gioco più venduto su GameCube e quindi, insomma, grandissimo successo, ed è un titolo che ancora oggi se ne parla. Ma andiamo per gradi, dai ragazzi, perché qui c'è da effettivamente celebrare qualcosa di molto importante per i fan Nintendo, perché al di là di questo excursus in un genere che la Nintendo aveva toccato veramente praticamente per nulla fino a quel momento, io credo che, non so se Mirko, tu che ne hai giocati, sei anche d'accordo, io credo che la forza e la leggenda di Smash, soprattutto in quelli che sono diventati i capitoli successivi della serie, diventi anche perché, secondo me, Smash travalica i limiti dell'essere un videogioco, è una celebrazione di Nintendo e della sua storia, e, perché è un gioco che ha un sapore quasi enciclopedico, riunisce personaggi, e fin lì ok, che vengono da tanti giochi diversi, da tanti produttori diversi, perché, come mi ricordate bene anche voi, ultimamente si è aggiunta della gente, insomma, anche da uno dei giochi preferiti di Matteo, quindi
sì.
Nel cast di Ultimate
c'ho un amiibo qua da qualche parte.
Ah, ce l'hai? Io ne ho qui qualcuno, non ne ho tanti, ne ho 3.
KK Slider.
Sì, e poi ho Pac-Man e l'incartone, che è il mio personaggio preferito, quindi.
Ah, come direbbe l'annunciatore di Smash, l'incartone.
Assolutamente.
All'onore di Pokémon.
Quindi sì, volevo solo dire che, prima di cominciare magari a parlare della sua storia, che effettivamente la sua importanza, secondo me, con tutte le musiche che racchiude, con tutti i trofei, adesso anche gli spiriti nell'ultima versione Ultimate, che vanno sempre a trovare angoli anche molto oscuri della storia di Nintendo e dei suoi partner. Smash è partito questo esperimento di un gioco a picchiaduro divertente, e adesso è diventato, secondo me, la quintessenza dell'essere fan Nintendo. Quindi è una serie che è iniziata magari un po' in sordina, però insomma dopo è diventata qualcosa di veramente grosso,
anche perché è letteralmente un braciere gigante con tanta di quella carne al fuoco. Come hai detto tu, ci sono personaggi, ci sono spiriti, ci sono tracce, ma anche una stupidata, ok? Un oggetto stupido come quello degli assistenti, che in competitivo si usano poco. Sono molti personaggi secondari di Nintendo, come ad esempio anche molti personaggi del NES, oggetti relativi a giochi vecchi o meno. Molto,
e infatti, molto interessante. È un gioco che va anche al di là dei generi. Io, come detto, non sono fan di questo tipo di videogame, generalmente non li cerco, non li compro, però Smash ha qualcosa veramente di speciale da fan Nintendo della prima ora, e con il suo gameplay, di cui parleremo, rende il gioco veramente appetibile a tanti. Ma andiamo per ordine, perché secondo me è interessante, e qui non so se conoscevate bene la storia, si è conosciuta molto recentemente, perché il creatore della serie di Super Smash Brothers è niente proprio di meno che Masahiro Sakurai, che è da ormai quasi 30 anni una delle figure più importanti che gravitano intorno a Nintendo. Tra gli altri, per esempio, me lo dirà Mirko perché so che è uno dei suoi giochi preferiti, è stato recentemente, a parte Smash, è stato il direttore di gioco per 3DS. Per 3DS, che ha riportato una vecchia IP del NES direttamente sul
Kid 3DS. Icarus.
Kid Icarus Uprising.
Madonna, ragazzi, che bello.
Sì, e tra l'altro in Kid Icarus Uprising, secondo me, c'è tantissimo di Smash. Anche solo nella modalità arena, spero se mi ricordare che si chiama così. E anche lì, anche nell'enciclopedicità Sì, dei suoi contenuti. C'è una marea di tracce audio, una marea di personaggi, di modelli da sbloccare. Cioè, si vede che è la stessa mano dietro. Ed è forse una mano... Prego.
La regia, tra tante virgolette, perché ad esempio io ho queste due immagini in comparison, se ci penso. Ad esempio, alcune sessioni di volo in Kid Icarus hanno le stesse inquadrature di alcuni stage come destinazione finale, quando cambia lo sfondo.
Sì, ci sta assolutamente. E infatti la mano si vede, perché effettivamente Sakurai ha sempre fatto un po' la spola come personaggio tra Nintendo proprio, lavorare proprio alla Nintendo e lavorare a uno studio di sviluppo che, Matteo, non so se tu conosci, che si chiama HAL Laboratories.
No, non lo conosco.
HAL Laboratories è uno dei segreti meglio tenuti di Nintendo, perché è un rarissimo ormai, se ci pensiamo, nel mondo delle acquisizioni, caso di sviluppatore second party. Se ne è parlato tanto negli anni di cosa vuol dire second party. Non è una vera distinzione come third party e first party, però di solito viene individuato come uno studio che è formalmente indipendente, però che finisce praticamente a lavorare solamente per un publisher o per un, in questo caso, platform holder. Ce ne sono stati tanti di esempi nella storia, ma HAL Lab è uno dei più celebri, perché HAL Lab negli anni ci ha regalato giochi, per esempio, come la quasi interezza della serie di Kirby, che è un altro personaggio creato da Masahiro Sakurai, e anche di altri giochi che ha realizzato con Nintendo, per esempio, ne parlavamo qualche puntata fa, un po' di spin-off Pokémon, tra i miei preferiti, Pinball, è stato realizzato da Lab,
Snap e Ranger.
Bravissimo. Ranger non mi ricordo, Snap però sicuro, è stato realizzato da loro, e anche un'altra famosa serie di cui una volta dovremmo anche parlare, che è la serie di Mother, altresì conosciuta come Earthbound, che sono degli RPG, presente quelli con i personaggetti, i ragazzini, un po' tondarelli.
Con Ness e Sness.
Sì, che ci sono, e tra l'altro una serie che poi, come abbiamo detto, è diventata anche famosa grazie a Super Smash, almeno in Occidente. Quindi stiamo parlando di seconda metà degli anni 90. Come si è creato questo gioco? Siamo nel 1996, e quel genio di Sakurai ha appena finito di lavorare a Kirby Superstar per SNES. Come saprete se ci seguite, il 96 è stato un anno molto importante per Nintendo, perché il Nintendo 64 è stato finalmente reso disponibile. Quindi, dopo una lunga coda, la vita, fenomenale vita, del Super Nintendo è volta un po' a termine. E quindi anche sviluppatori di prima categoria come Sakurai loro viene chiesto di mettersi a lavoro su progetti per il Nintendo 64. E quello che Sakurai fa è rinchiudersi da genio come era e com'è in una stanza e uscirne fuori con due idee. La prima idea era una specie di titolo stealth dove controllavi un robot radiocomandato. E questo, diciamo che era il concept, era un titolo singolo giocatore. E insomma, questa era l'idea di base di uno dei due prototipi. D'altronde erano prototipi, lui doveva poi proporli a Labs, che poi doveva proporli a Nintendo stessa. L'altro prototipo, un po' più interessante per la nostra narrazione di oggi, era un free for all, ossia un titolo dove si combatte tutti contro tutti, fighting game, quindi picchiaduro, senza barre della vita. Questa è una delle parti più importanti e fondamentali di Super Smash, ed è interessante sapere che c'era sin da quando il titolo era niente meno che un prototipo nella testa di Sakurai. Quindi quando preparò questi prototipi dovette anche realizzare qualcosa da mostrare ai dirigenti, e a a questi prototipi fa sempre un po' tristezza pensare, lavorò Sakurai come ideatore, game designer e tutto, ma il programmatore di questi prototipi fu il compianto Satoru Iwata, ex presidente di Nintendo. Che sì. E infatti è anche accreditato un po' come co-creatore di questa serie, perché d'altronde l'ha sviluppata lui all'inizio. Quindi preparò questi due prototipi. Su uno non ci staremmo molto a dilungare, perché non è mai diventato nulla, ossia il gioco RC, anche se Sakurai ammise che all'epoca lui era generalmente più carico per questa direzione qua, per sviluppare questo gioco single player. Ma ai dirigenti di Nintendo, questo prototipo di cui parlerò fra pochissimo, dell'altro titolo, il fighting game, piacque molto, ma non solo. Ci fu anche una questione di risorse per la quale venne deciso che questo gioco sarebbe stato sviluppato. Perché da quanto ha ammesso Sakurai recentemente, una delle ragioni fu il budget. Il titolo fighting game sarebbe stato più facile e più veloce da sviluppare. A Nintendo 64 servivano giochi subito, e quindi fu una delle ragioni per la quale ci troviamo oggi con Super Smash e non Robot Radio Command 7 per Nintendo Switch, probabilmente. E quindi Sakurai preparò un prototipo che poi a Nintendo piacque, con qualche riserva, ma disse: guarda, ti diamo un po' di soldi, preparalo. Allora, è stato moltissimo interessante. Io oggi vi ho chiesto di guardare un video, non so se siete riusciti a prendervi qualche secondo per guardarlo, perché negli ultimi due anni, grazie al canale YouTube di Masahiro Sakurai, che negli anni ha parlato specialmente dello sviluppo di Super Smash Bros. Ultimate, che ci ha voluto un sacco di tempo, poi tutti i DLC che sono usciti nel tempo, ma anche un po' della sua storia e dei suoi concetti e le sue basi di come lui è diventato uno sviluppatore, di come lavora. In una puntata molto interessante ha rivelato appunto i primi video di quello che era il primissimo prototipo di Super Smash. E vi metteremo il link in descrizione della puntata, perché è super interessante. Se si vede questo video, c'è già in questo gioco terribile in 3D, con gli sfondi del Monte Fuji e immagini generiche del Giappone, dove dei manichini che sembrano quelli di legno classici che si smettono ormai sulle scrivanie degli stilisti d'epoca, colorati in diverse maniere, che saltano su delle piattaforme e si menano, con già, è bellissimo, la classica barra delle percentuali di danno che si riempie in fondo. E questo prototipo era chiamato Dragon King The Fighting Game e non prevedeva personaggi Nintendo. È veramente super interessante. No, infatti. Questa è una cosa, Matte, se ti ricordi, che accomuna Super Smash a un altro gioco di cui adesso non potremmo fare a meno, un altro spin-off della serie di Mario. Il suo essere nato come prototipo di un gioco e poi essere diventato un titolo di Mario, un titolo Nintendo. Ti ricordi quale parliamo?
E mi fai fare brutte figure.
Abbiamo dedicato un'intera puntata a questo,
sì,
a questo brand.
Allora, uno spin-off di Mario, Mario Kart.
Mario Kart, bravissimo. Che se ti ricordi, avevamo visto anche lì i primi screenshot di Mario Kart, e anche lì c'era una specie di personaggio non ben definito che correva sul kart, e poi venne, all'epoca mi sembra Miyamoto, l'idea di metterci Mario e poi riproporre il prototipo. E qui in Super Smash abbiamo scoperto che è successa la stessa identica cosa. Dopo la prima presentazione, effettivamente, che comunque riscosse un discreto successo presso i dirigenti di Nintendo dell'epoca, fu nel momento in cui a Sakurai venne l'idea di chiedere a Nintendo, perché poi lui lavorava a Labs, quindi doveva chiedere a Nintendo, di includere i suoi personaggi come lottatori per Super Smash, e l'idea si rivelò ovviamente geniale, perché diede al gioco tutta un'altra impronta e anche appunto un'aura proprio di cioè non doveva presentarsi, era una nuova IP, certo, però doveva presentarsi sul mercato con una serie di personaggi che all'epoca erano già delle star. E questo fu e rimane, vista soprattutto adesso la, come dire, come la posso anche chiamare, la follia che si crea intorno alle rivelazioni di nuovi personaggi per Smash ancora ultimamente, si è dimostrata poi la chiave di questo gioco assieme al suo gameplay che già, se avete visto il video appunto, si intravedeva in Dragon King. Bene, dopo aver parlato del prototipo, le altre fondamenta del gioco si basano appunto sul il gameplay che si è poi sviluppato dopo aver deciso di inserire i personaggi Nintendo. Ci sono tanti segreti, meglio bene o male nascosti o anche in vista per quanto riguarda il successo di Super Smash, e la maggior parte di questi segreti era poi già presente nella prima versione del gioco del 99. Una delle idee che ebbe Sakurai fu quella di: a me piacciono i picchiaduro, disse, e soprattutto se vivevi in Giappone negli anni 90 era impossibile che non fosse amante di Street Fighter, di Mortal Kombat, di qualsiasi Virtua gioco Fighter. Tekken, Virtua Fighter, Tekken, bravissimo. C'era proprio tutto un humus particolare di questo genere che aveva preso il paese proprio di infilata, era il genere cardine dell'industria dei videogiochi all'epoca. L'idea principale che venne a Sakurai fu: benissimo, questi giochi sono splendidi, però ci sono alcuni problemi, secondo me, di ritmo. Uno dei principali problemi che diceva era quello legato alle combo. E io sono abbastanza d'accordo con lui, ancora oggi. Se tu conosci una combo in un gioco come Street Fighter, soprattutto Mortal Kombat anche a questa cosa, e anche altri titoli come i titoli di King of Fighters, per esempio, quando entri in una combo c'è quel sistema del juggling e il sistema di: se tu sai giocare e io non so giocare, io non posso fare nulla. Perché cominci a tirarmi 10 pugni, 4 calci, mi lanci in alto. Li vediamo anche a volte nei tornei, nelle cose, quando a un giocatore di professionista viene fuori una certa striscia di comandi, l'altro giocatore può far poco a meno di incredibili miracoli o errori da parte dell'avversario. Questo anche perché il gioco, che sia all'inizio del combattimento o alla fine, segue sempre le stesse regole per quanto riguarda la fisica. E Sakurai invece decise di usare un sistema diverso, intanto di creare un gameplay molto più immediato e facile da imparare. Adesso, Mirko, so che hai esperienza, però Matteo, tu hai giocato Smash nella tua vita almeno qualche volta?
Assolutamente no.
Ok, però ti posso spiegare che Mirko è sconvolto. Ti possiamo spiegare che è un gioco che si basa su una combinazione di tasti molto semplici. Non esistono quelle che chiamiamo normalmente le combo, che con tre mezzalune, mezze lune, A, B, X, sette dorsali, fare la dub e poi dopo andare in bagno tre volte. Sono normalmente delle combinazioni di tasti molto semplici. Tasti dorsali per alcune mosse come la schivata, la parry, cose del genere, oppure i tasti frontali accoppiati a direzioni della levetta analogica per utilizzare le mosse speciali dei personaggi, perché ogni personaggio è drammaticamente diverso da un altro, ma soprattutto quindi sono molto facili da eseguire se hai il tempismo, cioè tu premi B e in alto e fa una mossa, B e in basso e ne fa un'altra. Ma la cosa secondo me ancora più importante è il sistema degli smash, quello che dà anche il nome al gioco. Gli smash sono delle mosse che si usano di fisiche, cioè melee, sono molto simili a quelle che si vedono nel primo prototipo, perché le abilità speciali sono state aggiunte dopo, e gli smash sono utilizzabili, ci crederai, usando solamente almeno soprattutto nei giochi moderni, però era già così all'epoca, soltanto muovendo in una direzione uno dei due analogici. per esempio, se ora giochi a Smash Melee con un controllo del GameCube o anche a Smash Ultimate, con l'analogico destro, io se butto giù l'analogico destro ho fatto uno smash in basso. Se lo tengo premuto, lo smash carica, viene caricato ovviamente a più potenza, e queste mosse servono solitamente a lanciare fuori dal terreno di gioco gli avversari, che è poi il vero obiettivo di Smash. Non è farmi male, è farmi male abbastanza da essere lanciato fuori dalla pista. E in questo viene fuori l'altra grande innovazione di Smash, è quella appunto della percentuale di danno e del fatto che la fisica del gioco si adatta alla percentuale di danno che subisci. Diciamo che tu sei KK Slider qui in mia mano, e oppure sei Link, facciamo anche, non le vedete ma ci sono le figurine, KK Slider ha 0% di danno, io Link gli tiro un pugno, KK Slider fa così, si sposta in qua perché ha preso un pugno, ok? Se KK Slider prende lo stesso pugno, ma ha una percentuale di danno, diciamo, del 150%, che è abbastanza alta, se tu prendi lo stesso pugno, KK Slider si muove così. E visto l'algoritmo del gioco, a certi momenti calcolerà che KK Slider ha preso abbastanza danno e ha subito abbastanza energia cinetica dall'essere lanciato fuori dal campo. E questo, soprattutto per la fase competitiva e per rendere diversa ogni battaglia, ha delle ramificazioni super importanti, perché tu finisci per non sapere esattamente cosa succederà. Non è che quando raggiungi un certo livello sei morto, tu puoi, se sei fortissimo, arrivare a 300% di danno, che è una percentuale altissima, e ammazzare 4-5 altri, perché il gioco non ti elimina o tu sei abbastanza bravo da attivare e fare parry. E questo rende il gioco veramente profondo, però anche imprevedibile, un po' come imprevedibile Mario Kart, appunto, in certe situazioni. Quindi è veramente, veramente originale, soprattutto per quello che era all'epoca.
Anche perché magari alcuni personaggi possono avere il 50% e con uno smash andare fuori dallo stage, mentre alcuni, come hai detto tu, con il 300, a forza di perri e bollicina,
sì,
che sarebbe lo scudo, possono resistere.
E quindi questo rende il gioco veramente irresistibile e unico. E un altro elemento che soprattutto si è andato a ad approfondire nei giochi successivi, ma c'era già dall'inizio, è quello della personalizzazione e degli oggetti, perché rispetto a tanti altri picchiaduro il cuore di Smash viene dalle variabili che possono arrivare dalle arene, possono arrivare dagli oggetti e anche dalla customizzazione delle regole dei match. Perché in Smash potremo avere aiuti inaspettati che arrivano dal cielo, perché possono cadere delle bombe e tu ne raccogli una e esplodi. Oppure puoi dalla stessa scatola raccogliere invece una Pokéball, che sono ovunque ed è una cosa bellissima, una Pokéball, lanciarla, e da questa Pokéball può uscire un Pokémon random che ti aiuterà a combattere. Oppure puoi raccogliere una spada laser e usarla per buttare fuori dal campo i nemici. Questo aumenta le variabili strategiche in una maniera assurda, così come anche la disposizione dei livelli, perché a livello competitivo si utilizza sempre, almeno nei giochi recenti, una combinazione di piattaforme prefissata. Ma se tu giochi con gli amici, e anche questo succedeva benissimo anche in Super Smash Bros., il primo, ci sono diverse arene che hanno diversi hazard, diversi ostacoli. E in tutto questo bailamme di personaggi, di variazioni sul tema, di oggetti, tu puoi personalizzare qualsiasi tanta cosa. Puoi scegliere di giocare a vite, puoi scegliere di giocare a tempo, puoi scegliere di giocare per 2 minuti, puoi scegliere di giocare senza gli oggetti oppure tutti gli oggetti tranne questo, puoi avere i personaggi grandi con i personaggi piccoli. C'è una serie di valori che si possono usare, e c'erano già dall'inizio quasi tutti, che hanno reso da subito Super Smash Bros. uno dei party game per eccellenza, che ancora oggi è, insomma, giocato da... Oggi si può giocare anche in otto, fate, in locale, e è rimasto geniale anche dopo la... dopo questi 25 anni che andiamo a celebrare oggi.
Certo, io volevo citare solo un gioco che è stato derivato da Super Smash Bros, che però non ha avuto, non è stato altrettanto geniale, per riprendere il tuo discorso, che è stato PlayStation All Star Battle Royale, uscito per PlayStation 3 e PlayStation Vita, e che è stato abbastanza un flop. Diciamo che era la riproposizione di Sony di Super Smash Bros con le sue con i suoi personaggi, non solo prime parti ma anche terze parti, perché ricordo che c'era anche tipo il Big Daddy di
Bioshock,
esatto, e tanti altri personaggi. Comunque, insomma, diciamo che ci ha provato anche Sony, e ci sono voci, almeno fino a un pochino di tempo fa c'erano voci, che dovesse tornare con un nuovo capitolo dopo tanti anni.
Ma speriamo di no, in tutta onestà.
Beh, non era così male, secondo me, però è chiaro che è veramente dura. Anche perché anche lì, la cosa che avevo apprezzato è che avevano avuto un... c'era un sistema, adesso mi correggerai se non mi ricordo bene, di anche lì non c'era una barra della vita, potevi soltanto uccidere gli avversari usando le special, se non mi ricordo male, o qualcosa
del genere. Non ho giocato neanche quello, quindi
io l'ho avuto però sì, non era poi così male, però effettivamente ti vai a scontrare. Se vuoi pensare a una specie di copia che però invece secondo me funziona alla grande ed è bellissimo, e Mirko spero lo conosca, no, quello è carino, niente da dire. No, un gioco per DS che non è mai uscito in Europa, che però è stato uno dei giochi più importati della storia di DS, perché era un disastro con i diritti, e il gioco si chiama Jump Superstars.
Porca miseria, voglia.
Guardatelo Matteo se non lo conosci, perché è praticamente Smash in 2D con Naruto, Dragon Ball, Bleach, tutti questi personaggi di Jump messi insieme.
E ti dirò di più, Matteo. Vuoi vedere un prequel di questo gioco? Vai sulla Wikipedia e cerca per GameCube Battle Stadium Don Dragon Ball One Piece Naruto, che è la stessa cosa, ma non con tutti i personaggi di Jump, ma solo di Dragon Ball One Piece e Naruto.
Ok.
12 personaggi più o meno, 4 personaggi per ogni saga, anime. Molto carino. Sviluppato forse pure quello da HAL, molto bello.
Mi ricorda Jump Force, quel gioco che è uscito con quei tre brand lì.
Anche se vorrei dire che Jump Superstars è uscito prima di questo gioco,
Sì,
però.
Sì, ok.
E c'è anche un gioco per 3DS, se non sbaglio, che si chiama Jump Ultimate Stars, che è tipo una specie di sequel. Comunque molto, sì, tanti hanno provato. Bello. Sì, no, sono bellissimi, veramente. In tanti hanno provato a copiarlo, anche perché Smash ebbe anche un discreto successo di botteghino, perché pur nascendo come un IP non conosciuta, aveva il nome di Mario sopra, e pur uscendo su una console dove non è che abbia venduto così tanto, riuscì a piazzare quasi 5 milioni di copie. Tra l'altro praticamente niente in Europa, veramente bassissimi numeri di vendita in Europa. Infatti io l'ho conosciuto su GameCube, fino a quel momento non lo conoscevo. Su GameCube me lì è stato un
gateway,
uno tsunami, è stato un qualcosa di incredibile, accoppiato appunto anche all'idea, sai, della Nintendo Matte, che aveva sempre le console in quell'epoca, che avevano 4 spinotti per giocare insieme, e questo rendeva molto più semplice il party su divano per cose come Smash, appunto, sia su 64 che su GameCube poi in seguito.
Certo.
Certo. Nulla, cosa dire, anche in Smash c'è anche, perché noi conosciamo Smash principalmente per il singolo, per il multiplayer, che adesso da qualche capitolo è andato anche online. Cioè, allo stesso tempo, anche già nell'originale c'era una modalità, scusatemi, single player, che era non molto sviluppata, era tipo Classic, mi sembra si chiamasse, e praticamente bisognava affrontare degli stage prefissati con un determinato numero di bot, un determinato numero di cose da fare, e c'erano anche dei minigiochi, minigiochi che poi anche nel nei giochi più recenti si sono riproposti. Però ovviamente il multiplayer in locale è sempre stato il top del gioco, perché poi permette ai fan della Nintendo di impersonare i personaggi loro preferiti, che sono le vere star alla fine di Super Smash. Quindi vorrei farvi, per chiudere la parentesi, un piccolo... Ok, ne abbiamo citati molti, però vorrei vedere se tra voi due, senza barare, riusciamo a arrivare alla lista dei 12 lottatori
okay.
presenti in Super Smash Bros. L'originale. Adesso stiamo quasi rasentando il centinaio in Ultimate. Però, secondo voi, nel 1999, quali erano i 12 araldi della nintendosità?
Allora,
continuiamoli piano piano.
Nell'editoriale diceva che ce n'erano solo 8, sicuramente a questo punto si sbagliavano, ma avevano nominato Mario, Link, Donkey Kong, Pikachu, il gatto mal riuscito, com'è che avevano detto, Samus, esatto, e poi Yoshi,
sì, okay. Io ricordo anche Fox, non ricordo se è in Melee o il 64, ma Captain Falcon,
bravo, della serie Matteo, della serie di F-Zero.
Sì, ok.
Jigglypuff può essere sbloccabile.
Bravissimo, Jigglypuff era difficile.
Non ricordo neanche
Pokémon rappresentato con ben due personaggi.
Ok.
Donkey Kong l'abbiamo detto?
Quanti sì, l'avete detto. Secondo me ne mancano due, secondo me.
Beh, allora, se c'è Mario ci sarà stato anche Luigi.
Ah, bellissimo che ho fatto così, sono venuti quasi palloncini. Sì, Luigi, e poi l'ultimo è un po' più difficile, però abbiamo citato, l'hai citato prima tu, Mirko. Parlando dell'altra serie di Sakurai, cioè più di Sakurai, di All Labs.
Ah, Cazzarola, Ness?
Ness, esatto, il protagonista di Mother, Earthbound, quell'RPG okay, di cui abbiamo parlato prima. Bene, 12
però,
lottatori.
Però voglio anche un assist, Matteo.
Sì.
Oltretutto, ragazzoni miei, ce ne sarebbero dovuti essere altri due. Ma non
questo
ve li diremo...
lo sapevo.
Sì, perché ho cercato sulle mie fonti. su The Cutting Room Floor, che è un sito esclusivamente per il cut content, ci sono diverse cose interessanti come personaggi personaggi tagliati fuori dal gioco definitivo e stage, quindi avrebbero dovuto esserci sia Marth di
Fire
Emblem e Mewtwo
top.
Tornato successivamente,
quindi
sì, e in realtà no, sto leggendo Scrapped, rimosse, quindi Bowser, King Dedede, Mewtwo.
Grande.
Questi tre completamente giocabili con i modelli, considerati ma non inclusi Marth e Clefairy, quindi un altro
okay.
Pokémon.
Minchia, andavano, è d'altronde erano i loro anni.
Comunque, stato considerato come incluso per il clone di Kirby. Ok.
Comunque, cioè, se ci pensi, tutti sono diventati poi personaggi, a parte Clefairy.
Sì, è vero, porco.
Clefairy non è mai stato un personaggio. Adesso ce ne sono 89, se non sbaglio, di personaggi in Ultimate. Quindi rendetevi conto della follia della crescita di questo gioco. Va bene, ragazzi, finisco con solo una breve curiosità, che... quando il gioco, una cosa che ho scoperto oggi, non lo sapevo, quando il gioco fu rilasciato negli Stati Uniti, una delle attività di marketing del Nintendo America fu quella di organizzare un bizzarro evento di lancio chiamato Smash Fest 99. E questa Smash Fest 99 era una cosa cringissima, super anni 90, dove a Las Vegas si era creato, fuori da uno degli hotel, mi sembra quello della Metro-Goldwyn-Mayer, un ring vero dove quattro tizi vestiti con quei classici, sai, quei costumi da pupazzoni che si usano per pubblicizzare le cose, si picchiavano con tanto di arbitro e pubblico live che guardava per poi per poi vedere appunto questo scontro tra personaggi. C'era Donkey Kong, c'era Mario, c'era Yoshi e c'era Pikachu. E non è tanto l'esistenza di questo evento la cosa strana, ma è la cosa che non è rimasto a oggi nessun video di questo evento, anche se questo evento è stato mandato in diretta internet su quello che all'epoca era Real Player ed è stato trasmesso e potevi guardarlo. No. Nessuno l'ha registrato, non c'è da nessuna parte, e solo l'anno scorso sono venute fuori le prime foto trovate chissà dove di questo evento, che poi magari ve le cacceremo sui social durante la settimana per farvele vedere. Quindi pensa a te, è proprio, questo è uno dei classici casi di lost media, cioè di qualcosa che è stato trasmesso e poi nessuno è stato più in grado di trovare.
Certo, sì, sono un po' quelle situazioni anni 90 che poi dopo andavano a prendere in giro con le pubblicità di Crash Bandicoot, dove c'era il tizio vestito con il pupazzone di Crash, sì, con il megafono che andava a fare il troll in giro.
Sì, hai ragionissimo. Comunque, okay, tanta roba figo. Smash.
Figo, allora, ho imparato un sacco di cose, grazie Scanna, e vabbè, ennesima lacuna, anzi direi voragine che ho nella mia conoscenza del medium videoludico, ma in particolare di Nintendo, ahimè.
Per te spero che quest'anno, essendo il 25esimo anniversario, non mi aspetto chissà che, spero che ci sia l'opportunità di almeno rilasciare l'originale Super Smash Bros. Sul Nintendo Switch Online, perché non c'è ancora. Okay. E potrebbe essere effettivamente una bella scusa. E se riuscissero a metterci, come hanno fatto in alcuni titoli, tipo Mario Kart per SNES, l'online, sarebbe il top, perché potremmo giocare allo Smash originale su internet e così riassaporare quell'epoca di quel gioco, che poi è evoluto tantissimo, però già all'epoca era divertente.
Bello, beh sì, cavolo, ne varrebbe la pena, perché insomma questa si chiama preservazione e quindi noi siamo sempre pro queste iniziative.
Oltretutto, Matteo, aggiungo questa piccola postilla, o comunque perché è interessato, cercate Project M, che è un progetto della community, sviluppato interamente dalla community, che noi disprezziamo totalmente come progetto, visto che si tratta di hacking e di aggiunte esterne, però è un progetto di espansione, letteralmente rendere un gioco infinito, ossia Super Smash Bros. Brawl, che viene continuamente aggiornato attraverso varie patch applicabili attraverso SD alla Wii. Mm. Però è un progettone, ragazzi, bello. Cercatelo se volete, e andate, perché viene reso Brawl uno dei giochi più giocati, secondo me, per Wii, come Melee, ossia il capostipite della competizione di questo titolo. Sì.
Nonostante se sia una roba Nintendo, c'è parecchio modding intorno a Smash. Ho visto anche una news che qualcuno aveva inserito Banjo-Kazooie come personaggio giocabile nel primo Smash, questo di cui abbiamo parlato. Quindi ce n'è tanta, perché c'è una community veramente super appassionata.
Ma poi, Matteo, è possibile che tu non hai mai neanche visto il video famosissimo di Smash, è tipo del 2008? Happy Hit, Wombo Combo.
Ah, non ce l'ho proprio in mente.
Ok. Praticamente questa partita con i telecronisti che si esaltano tantissimo e cominciano ad urlare per una combo entrata.
È quella con Angry Box?
Sì.
che è un famoso pro player di Smash che gioca spesso con Jigglypuff, se non sbaglio, o con Kirby.
Kirby
era, ok. Sì.
Beh, Mirko, mandamelo questo video che anche questo lo mettiamo in descrizione dell'episodio. Ma cari ascoltatori, se siete ignoranti come me per quanto riguarda Nintendo, allora apprezzerete particolarmente il prossimo blocco, perché andiamo a leggere un po' quello che è l'ABC dei personaggi Nintendo. Buona parte di questi, se non tutti, anzi sicuramente, considerato che ci sono 100 personaggi più o meno nell'ultimo Smash Bros, li si trova all'interno delle roster di questo gioco. E andiamo a leggere appunto questo editoriale direttamente dalla rivista che abbiamo sfogliato anche la settimana scorsa per leggere le news. Si tratta chiaramente di Cube numero 18 di gennaio 2004, edito da Playpress Publishing. E proprio qui avevano fatto questo editoriale chiamato Nintendo Stars Inc., nel quale appunto venivano descritte tutte le caratteristiche dei principali personaggi Nintendo, e si partiva così con un piccolo trafiletto introduttivo. È grazie al talento di artisti impagabili come Shigeru Miyamoto, Masahiro Sakurai e Gunpei Yokoi che Nintendo ha costruito negli anni la sua incredibile scuderia di star videoludiche. L'escro di questi game designer ha reso di fatto l'azienda di Kyoto paragonabile alle più famose multinazionali americane dell'home entertainment come Disney e la stessa Warner Bros. Una caratteristica che davvero poche delle aziende impegnate nell'universo dei pixel può vantare, che contribuisce sicuramente in modo cruciale alla proverbiale Nintendo Difference e che da sempre ne rende così speciale le relative produzioni. L'elenco completo delle Nintendo Star è ovviamente troppo corposo per poterlo riassumere in queste pagine, ma noi di Cube vogliamo parlarvi in maniera approfondita almeno dei più grandi cardini dell'intera impalcatura nintendiana, offrendovi un viaggio alla scoperta dei nomi e dei volti che hanno reso grande la grande N. E partiamo subito con chi se no, se non Mario, chiamato qua soprannominato Mr. Nintendo. E abbiamo una piccola scheda all'inizio che parla del personaggio e ne riassume un po' l'anagrafica. Quindi abbiamo creatore Shigeru Miyamoto, debutto Mario Bros. 1983, arcade e Atari 2600. Provenienza Mushroom Kingdom. Razza umano, occupazione idraulico. Famiglia Luigi, Princess Peach, Baby Mario. Amici Todd e Yoshi, nemici Wario, i Koopas, i Boo, i Lakitu, Wart e Cranky Kong. Origini. Nel caso qualcuno di voi avesse orbitato in una bara criogenica ai confini di Plutone negli ultimi 30 anni e non riuscisse a dare un volto a questo semi sconosciuto tappo baffuto comunemente chiamato Super Mario, è bene prendere coscienza del fatto che Mario è un idraulico italiano che abita nel paese dei funghi insieme a suo fratello Luigi e a numerosi altri dolci personaggi. La leggenda vuole che la sua nascita sia legata all'incarico di restyling di un vecchio sparatutto Nintendo chiamato Radarscope, commissionato da Gunpei Yokoi all'allora novellino Shigeru Miyamoto. Il giovane game designer dirottò presto il concept del gioco verso lidi a lui più congeniali, dando vita alla faida tra il cattivo scimmione Cranky Kong e l'anonimo Jumpman, che sfociò nella hit arcade Donkey Kong del 1982. Dopo un veloce ritorno dei due antagonisti a ruoli invertiti in DK Jr., si narra che il CEO di Nintendo of America, Minoru Arakawa, notò una clamorosa somiglianza tra uno dei suoi capufficio, Mario Segali, e Jumpman. Questo episodio condusse Miyamoto a ribattezzare con lo stesso nome il suo piccolo sprite, Baffuto. Ecco spiegato come il più famoso personaggio del mondo dei videogiochi abbia nome e carta d'identità italiani. Curiosità. Se per anni vi siete chiesti quale fosse il vero cognome di Mario, o peggio, se avete sempre creduto come svariati pitecantropi che questo fosse Bros, è finalmente giunta l'ora di scoprire la verità. Che ci crediate o no, all'anagrafe di Mushroom Kingdom il baffuto idraulico è registrato come Mario. In controtendenza con il loro storico conflitto che li vede eterni rivali, Bowser e Mario hanno collaborato come dei veri amici di vecchia data in Super Mario RPG, tra l'altro appena uscito per Nintendo Switch. Uno degli upgrade ideati da Shigeru Miyamoto circa i superpoteri di Mario in Super Mario Bros. 3 prevedeva la trasformazione di quest'ultimo in Centaur Mario, una versione mitologica del panciuto idraulico. Per questioni legate a parametri tecnici, l'idea fu scartata dalla stesura finale del gioco. Una delle caratteristiche più dolci di Mario è la sua inconfondibile voce. Esclamazioni storiche come "Mamma mia!" e "Let's go!" sono il frutto del doppiaggio operato da un simpatico attore francese di nome Charles Martinet. Super Mario 64 era inizialmente previsto per SNES con un titolo diverso e utilizzando il chip Super FX. Sì, io volevo solo aggiungere un così correzione, non so se è la parola giusta dire correzione, a una parte, perché sapevo che questo Mario Segali, Mario Seagale o come lo si vuole pronunciare, non era uno dei capi ufficio della Nintendo of America, ma era il proprietario dello stabile presso il quale la Nintendo aveva sede.
Anch'io ho sentito sta cosa, sì.
E poi, ecco, molto interessante invece come, effettivamente anche questa cosa la sapevo, come il primo Donkey Kong fosse stato realizzato da Shigeru Miyamoto sull'infrastruttura hardware di Radarscope, che era quest'altro videogioco arcade che era già stato prodotto in grandissime quantità e spedito negli Stati Uniti. Purtroppo il titolo fu un flop in sala, per cui diciamo si trovarono a dover riutilizzare tutta una serie di cabinati, numerosissimi cabinati che stavano all'interno di un magazzino, per cui Miyamoto è riuscito a creare questo grandissimo successo seppure con dei limiti hardware fortissimi, appunto perché quelle schede non erano state realizzate per quello scopo. Quindi insomma è veramente riuscito a fare di necessità virtù. E proseguiamo, ragazzi, abbiamo un altro personaggio incredibilmente importante dell'universo Nintendo, che ho avuto tra l'altro il piacere di giocare all'interno di Metroid Dread, un gioco incredibile che mi è piaciuto veramente tanto. Stiamo chiaramente parlando di Samus Aran, qua anche nominata come la cacciatrice. Creatore Gunpei Yokoi. Debutto Metroid 1986 NES. Razza umana. Occupazione cacciatrice di taglie. Famiglia sconosciuta. Amici Ichozo. Nemici pirati spaziali, Metroid, Ridley e Kraid. Origini. Unica figlia di un funzionario della Federazione Galattica, Samus trascorre la sua infanzia sulla colonna terrestre K2L. Sola sopravvissuta del tragico attacco operato dai pirati spaziali ai danni della stessa colonia, la bambina fu trovata in condizioni critiche da due scout del popolo alieno Chozo, accorsi in ricognizione in seguito allo sterminio. Scortata sul vicino pianeta Zebes, Samus fu allevata dagli stessi alieni come una guerriera fino all'età di 20 anni, quando, ritenendo il suo allenamento concluso, la equipaggiarono di una speciale tuta polimorfica, costituita secondo le loro arcane conoscenze. Alcuni anni dopo, in seguito alla scoperta dell'esistenza dei Metroid, la Federazione Spaziale venne a conoscenza dell'esistenza di un misterioso cacciatore di taglie solitario che si era fatto notare per la sua efficienza nello sterminare i pirati spaziali. Nonostante i vertici più alti dell'istituzione abbiano cercato più volte di entrare in contatto con lui, questi ha sempre rifiutato di prendere parte ad azioni organizzate, tenendo tra l'altro nascosti sia il suo aspetto che i suoi scopi, anche in seguito all'incredibile sconfitta che inflisse ai pirati spaziali durante l'assedio del pianeta Zebes. L'unica certezza che esiste sul conto di Samus Aran è che, da quando la sua navicella viaggia nello spazio, i popoli della galassia hanno ritrovato il significato della parola speranza. Curiosità. Gli avvenimenti che caratterizzano l'infanzia di Samus ricalcano precisamente la storia della piccola Newt vista in Aliens Scontro Finale. anch'essa figlia di coloni spaziali, questa bimba risultava essere l'unica sopravvissuta del feroce attacco degli alien alla propria base. Lo spaventoso volatile Ridley, affrontato più volte da Samus, dovrebbe il suo nome a un omaggio che Gunpei Yokoi avrebbe destinato a Ridley Scott, autore del primo episodio della saga cinematografica di Alien. In tutti i suoi avventurosi viaggi, Samus Aran affronta oltre 55 specie diverse di forme di vita aliene appartenenti al mondo vegetale e animale. Al contrario di quanto avvenuto in Oriente, la serie Metroid in Giappone non ha mai riscosso un successo degno di nota. La scarsa risposta del mercato nipponico nei riguardi del primo titolo di questa serie aveva pertanto quasi convinto Hiroshi Yamauchi a sospendere il progetto prima della localizzazione occidentale. Per nostra fortuna, lo storico presidente Nintendo si lasciò infine convincere dallo stesso Yokoi a tentare ugualmente il lancio del prodotto negli USA, il quale si rivelò un successo clamoroso. Malgrado l'incredibile qualità del recente Metroid Prime per GameCube, molti Metroid Die Hard fan chiedono a gran voce un drastico ritorno al 2D per il prossimo episodio della saga, una soluzione che gli stessi Retro Studios hanno più volte affermato di non escludere.
Interessante vedere, al di là di questo richiamare la serie di 2D, che alla fine quell'anno aveva visto Metroid Prime, ma come sappiamo dalla nostra puntata che avevamo dedicato anche Metroid Fusion su Game Boy Advance, che era un ottimo capitolo 2D, fa specie un po' vedere Samus al secondo posto tra gli eroi Nintendo, perché nel mio cuore sicuramente lo può essere. Però se andiamo a vedere il panorama del 2024, sì, c'è stato Metroid Dread, c'è stato Metroid Prime Remastered, però diciamo che non quel ruolo che aveva fino all'anno di Metroid Prime, che era stato l'anno prima di questa rivista, insomma, non ce l'ha più, insomma, i giochi non hanno mai ricevuto grandissimo successo e quindi, insomma, è un po' particolare vederla così in alto, secondo me.
E proseguiamo con quello che penso sia il mio personaggio preferito di Nintendo. E abbiamo Link, l'eroe del tempo. Creatore Shigeru Miyamoto. Debutto The Legend of Zelda 1987 NES. Provenienza Hyrule. Razza Kokiri. Occupazione avventuriero. Famiglia sconosciuta. Amici Zelda, Navi, Epona, Tingle, l'albero Deku, Famire, Saria. Nemici, Volvagia. Sembra una malattia inguinale, vabbè.
Mirko fa gesti, meno male che non c'è il video.
Esatto. Aquamentus, gli Octorok, gli...
Aquamentus sembra invece una magia di Harry Potter.
Esatto.
Aquamentus!
Gli Skulltula, i Po, i Like. Mamma mia, quanta gente strana che vuole male.
E non ilizza il Foss, dai.
Il Fiolic Mer.
Esatto. Origini. Più che un semplice personaggio, Link è un'entità che riassume in se stesso virtù quali coraggio, purezza, forza e saggezza. Uno spirito guida che assume forma fisica ogni qualvolta il suo aiuto è richiesto da popolazioni e interi mondi in pericolo. In molti degli universi nei quali ha interagito, la sua immagine è legata alle leggende con l'appellativo di eroe del tempo. Un avatar che viaggia attraverso epoche e reami per combattere il male più profondo e perverso, personificato ugualmente dal demone Ganondorf. Essendo gran parte delle sue imprese ambientate nel regno di Hyrule, si tende spesso a definirlo comunemente come un appartenente alla razza dei Kokiri, un popolo fatato di eterni bambini che abitano le foreste più remote del reame, governato dalla splendida principessa Zelda, legata a lui, tra l'altro, da un complesso rapporto basato su magia, simbolismo e mito. Curiosità. Il popolo dei Kokiri rappresenta una chiara citazione alla tribù dei bambini sperduti, gli orfani perennemente bambini che popolano gran parte dell'isola che non c'è, nella leggenda di Peter Pan. Lo stesso Link sarebbe una versione più o meno celata di quest'ultimo, come si può benissimo notare dal suo costume verde e dal consueto cappuccio a punta. Va da sé che la fatina Navi che accompagna Link in Ocarina of Time sia la trasposizione videoludica della famosissima Trilli. Le splendide musiche che sostengono le avventure di Link sono state composte, eccetto che per il secondo episodio della saga, dal noto autore giapponese Koji Kondo, il quale ha realizzato anche la colonna sonora di Star Fox, Pilot Wings e vari Super Mario. La persona che presta la voce o i versi al Link adulto visto in Ocarina, Smash Bros. E Soul Calibur 2 è un attore giapponese di nome Nobuyuki Hiyama. Per quanto riguarda il doppiaggio relativo al Link bambino, la scelta di Miyamoto è però ricaduta sull'attrice Fujiko Takimoto. I nomi dei quattro spettri che Link affronta al Tempio della Foresta in Ocarina sono gli stessi delle quattro sorelle protagoniste del romanzo Piccole Donne. Oh, accidenti. E proseguiamo. Vai, vai.
No, dicevo, che dire su Link. Ancora oggi forse al top, almeno per quanto mi riguarda, degli eroi Nintendo, anche lui è entrato nella leggenda e sono molto curioso vedere cosa sarà il film che ci appresteremo a vedere fra qualche anno, perché è stato recentemente annunciato che appunto ci sarà un film live action, se non sbaglio.
Sì.
Su Zelda, molto particolare, perché per questo eroe è una delle caratteristiche fondamentali che non ha mai spiccicato una parola. E quindi vedere un film, chissà se faranno una scelta dove anche lì non dirà niente o diventerà magari per la prima volta un po' loquace.
Non lo so, ma è anche strana la scelta del live action. Non lo so, l'avrei visto più come qualcosa alla Super Mario.
Sì, magari un'animazione tipo Wind Waker sarebbe stato molto bello. Però sì, forse vogliono un po' diversificare con questa loro spinta verso il cinema.
Staremo a vedere. E proseguiamo con Fox McCloud, pilota interstellare. Creatore Shigeru Miyamoto, debutto Star Fox, 1993, SNES, anche chiamato Starwing. Provenienza pianeta Corneria, razza volpe rossa corneriana, occupazione comandante della Great Fox e leader del Fox Team, famiglia James McCloud, Vicky Reynard McCloud, Fana McCloud, amici Sleepy Todd, Peppy Hare, Falco Lombardi, Prince Creaky, Crystal General Pepper e Rob, nemici Pigma Degnar, Wolf O'Donnell,
yes.
Generale Scales o Scales. Origini: figlio di James McCloud, leggendario pilota della Federazione Stellare, Fox Junior McCloud è l'attuale comandante della Great Fox, astronave madre della flotta di difesa del sistema Lilat, e leader del Fox Team, una squadra speciale al servizio del generale Pepper. Sin da adolescente, questa brillante volpe corneriana ha dimostrato un innato talento nel pilotare qualsiasi tipo di jet e altrettanta abilità nel prendere decisioni critiche nel giro di poco tempo e con insospettabile saggezza. Queste qualità gli hanno presto concesso il rispetto di tutti i membri del suo team, compresi i più anziani, che non avrebbero mai alcun timore di affidare la propria vita nelle sue capaci zampe. Sebbene egli sia anche esperto delle arti marziali, è alla guida del suo fido Arwing che le sue doti emergono maggiormente. Dopo aver sconfitto a soli 18 anni il malefico Angros e vendicato così l'uccisione di suo padre, Fox è diventato un eroe in tutto il sistema Lilat. Una fama che è stata incrementata ancora di più in seguito al suo trionfo riportato sulle truppe del malefico generale Scales, che minacciavano la tranquillità del Dinosaur Planet. Attualmente Fox ha 26 anni e continua a svolgere con la sua consueta efficacia il suo dovere di pilota al servizio della federazione. Curiosità: la nascita della saga Star Fox, Star Wing in Europa è stata alquanto casuale. Inizialmente, infatti, il progetto non era altro che un ricco beta testing destinato all'esplorazione delle capacità del chip SuperFX nello sviluppo dei giochi per SNES. Solo in seguito agli ottimi risultati scaturiti da questa prova, i dirigenti Nintendo decisero di dare il via alla realizzazione di un vero gioco. Il personaggio di Falco Lombardi deve il suo cognome all'attore francese Carlo Lombardi, del quale pare che Shigeru Miyamoto fosse un grande estimatore. Rob, l'androide membro operativo del Fox Team, rappresenta un chiaro omaggio di Shigeru Miyamoto al famoso Robotic Operating Buddy ideato da Gunpei Yokoi per accompagnare il lancio del NES. Nell'edizione di Star Fox per Nintendo 64, l'efficiente robot veniva chiamato Rob 64. Questo mutamento del suo nome rappresentava una sorta di incarnazione della creatura di Yokoi in versione 64-bit. Nella prima edizione giapponese di Star Fox, il temibile gorilla Andross era chiamato in realtà Andolf. I dirigenti Nintendo decisero però di mutare il suo nome in Andross per la localizzazione occidentale, onde evitare facili assonanze con Adolf Hitler.
Andolf.
Come dargli torto? No, è interessante che ci sia un omaggio a Rob, che era appunto, come è scritto qua, il robottino che veniva venduto insieme al NES. E diciamo che il robottino che è stato poi, diciamo, una sorta di cavallo di Troia per cercare di convincere i negozianti americani dell'epoca, che di console non ne volevano più sentire parlare, che in realtà il NES non fosse altro che un giocattolo, cosa che in realtà non era.
Poi Rob è effettivamente diventato a tutti gli effetti un personaggio.
Sì, sì, perché poi Rob lo troviamo appunto in Super Smash Bros. Anche, credo, e hanno fatto anche l'amiibo.
Sì, allora, molto simpatico, un pupazzotto.
Sono 8 anni che non esce un gioco di Star Fox.
Oh, però, è vero, perché comunque Switch... Su Switch non si è proprio visto
niente,
questo gioco.
Non si è neanche visto un porting del gioco per Wii U, che si sono cagati lo sviluppatore e non so, la nipote di Fox McCloud. È una serie un po' in una situazione un po' strana. All'epoca comunque c'era stato Star Fox Adventures, che era uscito su GameCube, che aveva cercato di allargare un po' il franchise e portarlo fuori dalle sue origini di sparatutto su rotaie. E aveva funzionato fino a un certo punto, onestamente. E adesso non lo so dove finirà. Effettivamente tanti fan Nintendo, incluso me, perché Lylat Wars, Star Fox 64 specialmente, è uno dei miei giochi preferiti all time. E mi piacerebbe rivedere Star Fox. Non so se c'è un futuro per questa serie, perché gli ultimi capitoli sono stati quasi tutti dei flop. Ed è vero che Switch ha portato tante serie a vendere molto di più di quello che vendevano in passato, però è anche un titolo che, se ci pensate, probabilmente anche da un livello di investimenti e tutto, deve essere qualcosa di tosto se esce nel 2024, non può essere un giochetto.
Certo.
Però è un gran peccato, perché ormai nel mondo attuale rimane quasi un unicum un titolo del genere, e... anche se dovessero riprendere la strada di Star Fox Adventures, Nintendo non ha tanti action adventure in terza persona con molta trama, cioè a parte Zelda, che poi è una specie di RPG. Insomma, ci sarebbe spazio, però effettivamente il personaggio nelle sue ultime incarnazioni non è riuscito a trovare molto spazio. È un peccato.
Ma come secondo me anche... Se posso fare un appello simile, dovrebbero fare un nuovo capitolo di Duck Hunt, visto che sono 40 anni che non fanno un nuovo titolo di Duck Hunt. E lo aspetto con molta ansia.
Le papere un po' meno.
Sì.
Stanno bene anche senza.
No, scherzi a parte, era una piccola gag, però volevo chiedervi questa cosa. Perché secondo voi, soprattutto nel periodo più recente hanno inserito personaggi molto vecchi, come ad esempio il duo d'Akant, che molti giocatori neanche conosceranno perché magari hanno 16 anni. Cioè, beh, qual è la scelta dietro? È stranissima, secondo me.
In certi casi può essere tipo appunto un riproponiamo certi personaggi per poi vedere se c'è interesse a portarli altrove. Okay. In certi casi può essere così, secondo me. In un caso come questo ti direi più proprio anche per completezza di storia di Nintendo, soprattutto per quanto riguarda Smash, immagino tu andassi a parare, no? Sì. Come dicevamo prima, è un po' un'enciclopedia della serie, della storia della casa, e quindi anche da Kante ci può stare, però non credo sia stato poi un personaggio di grande successo. Certo, c'era più gente che aspettava Sora, per dire, no? Almeno online. Quindi non lo so, è particolare. È chiaro che Fox c'è tanto, perché c'è tanto anche intorno a Fox, non è che c'è solo Fox. Se tu giochi c'è proprio tutto un universo che è super interessante.
E proseguiamo con un altro personaggio molto importante, che anche questo ha visto invece una riproposizione su Nintendo Switch, tra l'altro per la prima volta in assoluto in completo 3D, che è Kirby, la star
bello quel gioco
del mondo dei sogni. Creatore Masahiro Sakurai, debutto Kirby's Dream Land 1992 Game Boy. Provenienza Planet Popstar. Razza Dreamer, popolo dei sognatori. Occupazione aspirante cavaliere dell'ordine Wrapstar. Famiglia Dreamers. Amici Q, Kain, Rick the Beaver, Guei, Meta Knight, i Waddle Dee. Nemici i Wispy Woods e Burning Leo. Origini. Kirby è un membro del popolo dei sognatori, abitanti del remoto pianeta Popstar, niente a che vedere con la trasmissione TV. Sin da piccolo ha sempre aspirato a entrare a far parte dell'ordine dei Wrapstar Knights e per raggiungere questo scopo ha frequentato per svariati anni l'apposita accademia preparatoria. Fu durante questo periodo d'addestramento che la sua curiosissima indole lo portò ad avventurarsi nel magico regno di Dreamland, alla ricerca della Star Rod, una bacchetta magica fonte di vita dell'intera regione che il perfido King Dedede aveva rubato per estendere il suo dominio sul mondo dei sogni. La sconfitta che l'insospettabile Pallina Rosa riuscì a infliggere a quest'ultimo gli valse la cittadinanza onoraria di Dreamland e la reputazione di eroe in tutto il pianeta. Curiosità. Secondo alcune indiscrezioni fu l'onnipresente Shigeru Miyamoto a suggerire al suo collega Masahiro Sakurai il nome Kirby per la sua nuova creatura. Il papà di Mario era rimasto infatti colpito dall'omonima marca di aspirapolvere giapponesi, i quali a suo dire gli avevano subito ricordato la capacità di aspiratutto proprio della tenera sfera rosa. Questo non è purtroppo un segreto. In seguito a una delle divergenze di carattere personale produttivo, Masahiro Sakurai ha lasciato gli studios Nintendo proprio quest'anno, senza poter tra l'altro portare con sé l'esclusiva del personaggio da lui creato. Kirby Air Ride, portato di recente a compimento da seconde mani e uscito poche settimane fa negli USA, sembra avere risentito della mancanza del suo mentore. Ora, io in realtà sapevo che l'origine del nome Kirby era un po' diversa, perché era praticamente il cognome di un avvocato che aveva fatto vincere a Nintendo una causa contro, penso fosse la Fox, perché c'era stata la diacriba fra Donkey Kong e King Kong.
La Universal era, mi sembra.
La Universal, scusate, sì. E questo come si dice, avvocato aveva appunto cognome Kirby, e per ringraziarlo praticamente gli avevano dato il nome, il suo nome al personaggio.
Beh, consideriamo sempre che queste informazioni sono del 2004-2003, quindi ci sono 20 anni di aneddoti raccontati che potrebbero aver, insomma, cambiato la versione storica di queste cose, quindi... Ci sta.
certo.
Se non sono aggiornate.
E adesso abbiamo un personaggio che io proprio non conosco assolutamente, che non ho mai sentito. Capitan Falco, Formula Zero Champion, creatore Shigeru Miyamoto, debutto F-Zero 1990, SNES, provenienza Port Town, razza umano, occupazione cacciatore di taglie, pilota F-Zero, famiglia sconosciuta, amici praticamente nessuno, nemici Samurai Goro, Blood Falcon, Pino, Antonio Guster. Che triste, nessun amico, vabbè.
Ma non è vero, ma il Capitano Falcon ha tutta la sua fanbase come amici, una grande fanbase.
Origini. Le poche indiscrezioni trapelate circa il tumultuoso passato del 36enne Capitan Douglas J. Falcon ne hanno costruito negli anni l'immagine di un uomo misterioso e impenetrabile. Secondo informazioni scovate con estrema difficoltà dai giornalisti dell'emittente televisiva Zero Channel, l'appellativo di Capitano, che viene accompagnato usualmente dal suo cognome, dovrebbe risalire a un presunto periodo trascorso nei ranghi del corpo di polizia Internova della città di Port Town. Al di là di queste voci di corridoio, le uniche informazioni certe su Capitan Falcon, se non altro perché testimoniabili da più fonti, riguardano la sua incredibile abilità di pilota nella F-Zero League, di cui è tra l'altro indiscusso campione, e soprattutto la sua infallibilità come cacciatore di taglie, un secondo lavoro che egli, a detta dei suoi nemici, esercita con fin troppo zelo. Curiosità: sebbene i mondi in cui prendono vita i vari gran premi legati al campionato Zero siano alquanto bizzarri e inquadrabili idealmente come esterni al sistema solare, l'intera competizione ebbe origine sul nostro pianeta Terra nel XXVI secolo. I colori primari della tuta e l'equipaggiamento di Capitan Falcon, rosso, blu e bianco, sono gli stessi che formano la bandiera americana. Secondo molti, questo accentuerebbe il legame invisibile che unisce Capitan Falcon a Capitan America. Nel vastissimo roster a disposizione della F-Zero League figura un buffo androide soprannominato Mr. Ed. Come molti avranno intuito, il nome di questo personaggio è un omaggio al mitico Team Ed Nintendo, che sarebbe scritto EAD, diretto da Shigeru Miyamoto e responsabile, tra le altre cose, delle saghe di Mario e Zelda. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che Capitan Falcon abbia collaborato niente meno che con Fox McCloud e con il professor Oak nella realizzazione dei vari prototipi di veicoli destinati a vari usi.
Allora, se dicevamo che Fox McCloud sono 8 anni che non si vede, Captain Falcon F-Zero sono 21 anni che non si vede.
Porca miseria, pazzesco.
L'ultimo gioco è uscito nel 2004 solo in Giappone. Se facciamo eccezione per il Battle Royale, che alla fine è una specie di mod del primo F-Zero per SNES, che è uscito l'anno scorso, F-Zero 99, su Switch. Adesso io qui non penso che nessuno dei dirigenti della Nintendo ci ascolti, ma se mai qualcuno lo farà, vi prego, ritirate fuori sta cazzo di serie, per favore, perché soprattutto Matte, se tu avrai mai l'opportunità di recuperare F-Zero GX per GameCube, si tratta secondo me di uno dei giochi arcade di corse migliori mai fatti, sviluppato da Sega, e niente, è un capolavoro che anche solo riportare quello con grafica HD e online al giorno d'oggi, secondo me, sarebbe il top. Poi è una serie che non ha mai venduto tanto. Nel frattempo si è sviluppato Mario Kart, che è diventato enorme. Ci sono anche i personaggi di... Cioè, scusa, c'è Falcon, c'è il suo... la sua, diciamo, il suo veicolo in Mario Kart. Quindi ci sono delle piste proprio dedicate a F-Zero. Quindi un po', diciamo, che il suo testimone vive lì. Però un gioco originale sono tanti anni che non si vede, e non penso che sarà F-Zero 99, per quanto simpatico, gioco che già 2 mesi dopo il lancio facevo fatica a trovare 99 avversari per con cui giocare, il modo per riportarlo, e spero che non sia dire ah vedi questo non ci ha giocato nessuno, quindi lasciamo perdere, perché c'è un universo lì veramente stupendo che si potrebbe andare a esplorare. E come facevamo prima, io e Mirko ci guardavamo, Falcon è diventato una stella anche grazie a Smash.
Bene, e proseguiamo con quello che anagraficamente è stata la prima superstar di Nintendo, che è Donkey Kong, più famoso di King Kong. Creatore Shigeru Miyamoto, debutto Donkey Kong Jr. 1983 Arcade Atari 2600. Provenienza DK Island, razza gorilla, occupazione suonatore di bongo. Famiglia Cranky Kong, Wrinkly Kong, Swanky Kong, Diddy Kong, Candy Kong. E già qua ho detto una imprecisione, perché Cranky Kong, che era il padre di Donkey Kong, era lui il gorillone di Donkey Kong. Quindi attenzione, già qua ho detto una scemenza. Amici Funky Kong, Lanky Kong, Cranky Kong, Tiny Kong, Funky Kong, Kay Lamsi, Dixie Kong. Cioè, se uno dice tutti questi nomi a ripetizione, probabilmente appare Satana. Nemici Jumpman, i Kremlin, non sono i Gremlin, sono i Kremlin con la K, Stanley Claptrap. Origini: il Donkey Kong che tutti hanno amato nella grande serie per SNES Donkey Kong Country viene spesso confuso con suo padre Cranky, storico rivale di Jumpman nell'omonimo videogame datato 1982, infatti vedete che c'ero cascato anch'io, attribuendo conseguentemente a quel periodo e a quel prodotto il suo debutto videoludico. In realtà il nostro DK ebbe il suo battesimo dei pixel nel successivo platform made in Miyamoto, Donkey Kong Jr. 1983, dove nei panni, o per meglio dire nei pannolini di bravo figlioletto, affrontava un Jumpman vendicativo e oltremodo antipatico al fine di restituire la libertà al suo irsuto genitore. Contrariamente a quanti ne ipotizzavano un immediato futuro da star, al piccolo DK Jr. occorsero molti anni di silenzio prima di tornare a vestire i panni di protagonista di un gioco Nintendo. Il suo grande ritorno da leading role si propiziò infatti solo nel 1995, quando, più in forma che mai e finalmente libero dal diminutivo Junior, diede vita proprio alla serie Country per SNES, che lo consacrò finalmente come una delle principali star di Kyoto. Curiosità: l'idea che aveva spinto Shigeru Miyamoto a creare il primo indimenticabile Donkey Kong era frutto di un mix di ispirazioni provenienti da King Kong cinematografico e dalla famosa fiaba La Bella e la Bestia. Il grande creatore di Zelda e Mario aveva inizialmente pensato di intitolare la saga Monkey Kong, successivamente decise poi di storpiare buffamente il sostantivo Monkey, tramutandolo in Donkey, dall'inglese asino, parola che nel costume anglosassone sottintende anche goffo e stupido. Le motivazioni che spinsero Cranky Kong a rapire la bella Pauline, fidanzata di Jumpman, in Donkey Kong erano, se non giustificabili, quantomeno comprensibili. I due fidanzatini erano infatti piombati sulla incantevole DK Island per il loro viaggio di nozze e avevano cominciato a inquinarla con cartacce, briciole e altre schifezze. Essendo Cranky Kong fortemente legato alla pulizia del suo territorio, mal sopportò decisamente questo comportamento e prese così le sue estreme contromisure, per poi ritrovarsi a sua volta rapito dallo stesso Jumpman una volta sconfitto. Beh, chiaro, no? Cioè, tu per vendicarti di cartacce inizi a lanciare dei barili. È chiaro, no? È automatico. Se Jumpman inquina, allora noi inquiniamo di più.
Giustizia per Cranky Kong.
E arriviamo a il gatto malformato, come cacchio l'hanno chiamato nell'altra rivista, e abbiamo in conclusione di questo editoriale Pikachu, il re dei mostri tascabili.
Al capo.
Creatore Satoshi Tajiri. Concept e Ken Sugimori Design. Debutto Pokémon Red and Green 1996 Game Boy. Provenienza Giappone. Razza Electro Pokémon. Occupazione Pokémon da combattimento. Famiglia Pichu e Raichu. Amici Ash Ketchum, Misty, Brock, Prof. Oak, Squirtle, Jigglypuff, Bulbasaur e Psyduck. Nemici, potenzialmente tutti gli altri Pokémon. Origini. Pikachu è di sicuro il più famoso fra tutti i moltissimi esemplari di Pocket Monster creati da Satoshi Tajiri all'interno della sua geniale visione. Il suo destino è legato intensamente a quello del suo giovane allenatore Ash, sin dal giorno in cui il professor Oak lo donò a quest'ultimo per battezzare l'inizio della sua carriera da allenatore di Pokémon. Gran parte dei poteri elettrostatici di cui Pikachu dispone risiedono nelle tonde taschine rosse presenti sulle sue guance, le quali sono capaci di concentrare un quantitativo impressionante di energia elettrica. Il pingue topone giallo ha un carattere molto esuberante ed è pertanto animato da una straordinaria forza di volontà, qualità su cui egli fa leva per condurre il suo amato allenatore amico Ash al titolo di grande maestro allenatore di Pokémon. Curiosità. L'origine del nome Pikachu deriva dalla fusione della parola giapponese Pika, elettrificare, con l'onomatopea Chu, che per i nipponici significa il tipico verso del topo. Secondo quanto riferito da Satoshi Tajiri, in alcune interviste, sarebbe stato il suo incontro col mitico Game Boy nel 1991 a spingere la sua fantasia circa la creazione di videogiochi relativi ai mostriciattoli da lui creati. Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, Pikachu non fu il primo Pokémon disegnato da Ken Sugimori. Questo primato spetta infatti al meno famoso Raidon.
Vabbè, non lo sapevo.
Sull'onda dello sconcertante successo riscosso dai titoli Pokémon per Game Boy, Nintendo decise di creare nel 2001 una mini console a cristalli liquidi interamente dedicata a Pikachu & Co., chiamata Pokémon Mini, delle dimensioni davvero ridottissime, solo 7x4,5x1,5 cm. Quindi veramente, veramente minuscola.
Mirko, facci un commento sul caro Pikachu.
Sul caro topo, no, com'era, gatto strizzato là. Comunque, se posso, chiaramente è sempre un'esagerazione. Però ragazzi, Nemici, chi, qualunque altro Pokémon, ma io lo capisco, è una rivista. Ma porca troia, del 2000, ma non si potevano informare, potevano scrivere Team Rocket, cioè, ma pure chi non ha visto la serie, chi non conosce Pokémon, dai!
Ma
ragazzi, un po' di professionalità.
Nel 2004 poi ormai eravamo già in piena era Pokémon, eh.
Sì. Forse c'era già Pokémon Advance come serie TV.
Beh, Rubino e Zaffiro erano già usciti, no? L'anno prima.
Sì, era Fire Red e Leaf Green.
Beh, comunque sì, Pikachu effettivamente non nato proprio da Nintendo pura, però dai. Un'icona, e ancora lo è adesso. Abbiamo un mese fa uscito Detective Pikachu 2, no? Quindi ancora riesce a fare i suoi giochi dedicati e insomma gli si vuole bene in fondo anche a Pikachu, dai.
Oltretutto è uno dei film preferiti di Marco Valle, da quanto ci ha raccontato.
Detective Pikachu?
Sì, sicuro.
Sì, sì.
Mi piace sicuro. Un casino,
sì. Grazie per esserti collegato per questi ultimi secondi della puntata.
E questo, ragazzi, era l'editoriale sui personaggi principali di Nintendo, letta da Cube, numero 18 di gennaio del 2004, edito da Play Press Publishing.
Posso farvi un'ultima domanda? Certo. Soprattutto a Mirko, direi, visto che segue di più, ma anche a te. Secondo te, se rifacessero lo stesso speciale adesso, chi ci sarebbe dentro in più?
Beh, forse i personaggi di Splatoon.
Stavo pensando anch'io a loro, effettivamente, no? Sono assolutamente dei protagonisti degli ultimi anni di Nintendo. Io ci aggiungo qualcuno di Animal Crossing, direi anche.
Sì. Anche Pikmin.
Sì. In misura minore, però sì. Sicuramente più Pikmin che Fox McCloud, sì. All'epoca attuale, no?
Sì, sì, assolutamente.
Oddio, bella domanda, ragazzi. Porca miseria.
Perché alla fine Nintendo si basa sempre sui suoi franchise più storici e apprezzati, però, insomma, qualche nuovo... Sto pensando che anche, tipo, ultimamente anche Fire Emblem è diventato più un centro di Nintendo, più una grande brand di Nintendo rispetto a com'era fino all'epoca di quando è stata uscita, da quando è stata rilasciata questa rivista. Quindi probabilmente anche qualche personaggio da lì potrebbe essere. Però è simpatico pensare a cosa potrebbe essere stato tolto o messo in qualcosa del genere, effettivamente. Manca forse Yoshi, dai, poverino.
Sì.
Però, insomma. Bello.
Bene. Allora, ragazzi, se questo 2024 l'abbiamo cominciato proprio a, diciamo, fortissima impronta Nintendo, lo stesso non si può dire, invece, della puntata che affronteremo la settimana prossima, dove, insomma, nella quale invece parleremo di alcuni videogiochi di un'altra famosissima software house, nonché publisher, nonché platform holder della storia dei videogiochi. E affronteremo questo argomento con anche un ospite che, insomma, porterà un po' di saggezza in questa trasmissione di buzzurri. Bene, grazie Mirko, grazie Scanna. Noi, cari ragazzi, cari ascoltatori, ci torniamo a sentire la settimana prossima per una nuova, nuovissima puntata di Floppy Disk. State con noi e Keep on Retro Gaming!
Uncle Punch!